Zitto prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Standing in the ruins of another black man's life, or flying through the valley, separating day and night. I am death, cried the vulture, for the people of the light. Charon brought his raft from the sea that sails on souls, and saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. The ghetto was a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine, and mine.
Nei pomeriggi d'inverno, quando un intero quartiere ascolta il rumore di una scatola di latta che il vento rotola da una via a una piazza a un cortile, di nuovo alla piazza e alla via, il passante frettoloso, se guarda alla facciata dei palazzi, spenti e taciturni, come se le pietre racchiudano mucchie di pietre, può vedere dietro uno dei balconi un vecchio che gli rivolge dei segnali. Il passante si ferma, cercando di riconoscere l'amico che lo saluta. Ma il vecchio non è né un amico né un conoscente. È il gesto che fa non è di saluto, perché nessuno ha mai salutato facendo le corna e borbottando fra le labbra «crepa». Il vecchio è avvolto in uno scialle. Tiene il berretto con la visiera calcato sugli occhi. Un puzzo di bruciato gli sale dai pantaloni, ove ha distrattamente intascato la pipa ancora accesa. È freddoloso, violento. Dappertutto sul suo corpo, al petto, fra la camicia e la maglia, nel giubbetto, ha nascosto medaglie e immagini di santi. Una, di Sant'Agata, perfino nel berretto, e spesso gli rimane appiccicata sulla punta del cranio. Suole avvicinarsi a una culla per strappare lo zucchero dalla zampina del pronipote e s'allontana mentre la culla risuona di pianti. Fa gli scongiuri contro quei passanti che, secondo lui, mandino ai vetri del balcone sguardi iettatori. L'età avanzata lo ha tolto dalle interminabili passeggiate per il corso principale, ove andava su e giù, con un che di rotto, balzelloni, vanamente rumoroso, come la scatola di latta presa a calci da un bambino o rotolata dal vento. E infatti, questo modo di passeggiare si chiama in Sicilia, l'annuniarsi, dalla radice lanna, che vuol dire latta, e se lo tiene tappato in casa da 5 anni. I vecchi di Sicilia finiscono insieme alla sedia in cui seggono per tutto il giorno, le tende, lo stoino e il boccale di coccio. 2 o 3 piccole manie, o 5 o 6 tic, fan loro, sino alla morte, la più fedele compagnia. La città, su cui al mattino gettano uno sguardo esile e incurioso, sarebbe per essi del tutto vuota se non sapessero che vicino alla cupola, dietro la piccola finestra che guarda su un abbaino, vive un altro vecchio loro coetaneo, e un secondo vive sotto un terrazzino palpitante di bucato, e un terzo nella piccola casa verde a mura col teatro lirico. L'unica loro curiosità è di sapere chi di loro si staccherà per prima dal ramo della vita. Gli antichi diporti estivi, per cui si tuffavano insieme sott'acqua per vedere chi uscisse ultimo a galla, o correvano sulla sabbia per stabilire chi avesse più fiato, si sono ora ridotti alla miseria e strana gara a chi viva di più. Un vecchio avvocato, avendo saputo che un suo coetaneo era ammalato gravemente, strillava ogni mattina perché voleva subito il giornale, e tuffato il capo fra quelle pagine, saltando le minacce di guerra, terremoti, discorsi dei grandi, correva con gli occhi agli annunci mortuari e, non trovando il nome che cercava, mugolava «No, signori!» e gettava il foglio per terra. Non che egli odiasse l'altro vecchio o fosse cattivo, egli era unicamente curioso di quella singolare curiosità che hanno i vecchi sulla durata del loro corpo. Nella casa di un principe, questa misera gara si svolgeva ormai fra il padre, che aveva 110 anni, e il figlio, che ne aveva 90. Finiti gli affetti, i piaceri, i dispiaceri, in quei due vecchi che non si chiamavano più né padre né figlio, l'ultimo a dire papà fu il principe e il principino, rimasto in tutta la casa il passo strascicato di un servitore, anch'egli cadente, quando il figlio morì, il principe stava a leggere i titoli di alcuni libri. E, al vecchio servitore che, piangendo senza lacrima, venne ad annunciargli: il principino è morto. Il nobile centenario, dopo aver cercato nella memoria qualcosa che gli sfuggiva e fatto a suo modo un computo d'anni e di persone scomparse, rispose sporgendo le labbra: aveva la sua età il principino. Anche sulla volta della mia camera andava su e giù il passo di un vecchio, con un rumore costante, remoto, ormai familiare nel mio orecchio come quello di un tarlo. Lo zio Ciccio, il fratello maggiore di mio padre, viveva da 2 anni in una camera al secondo piano, dalla quale era uscito 5 o 6 volte per andare alla stazione e 20 volte per salire sul terrazzo. Fortunatamente egli non era decrepito e nemmeno maniaco. Dei vecchi che avevano visto ingabbiarsi volontariamente in una soffitta, come uccelli stanchi, egli era il più normale e sereno. La camera, che abitava, era larga e luminosa, disseminata di giornali, libri, panchette, pipe, scarpe e bastoni. Una finestra, grande come un portone, racchiudeva centinaia di tetti, il porto e, in talune sere limpide, un arco di luna che non finiva mai di arrampicarsi per un azzurro cupo esterminato. Di rado mio zio accendeva la lampada, le sue letture finivano col giorno, e del resto, anche durante il giorno, egli si alzava presto dalla sedia per andare alla finestra. L'unica sua stranezza era una parola che gli pronunciava di quando in quando, con un tono così basso, di una dolcezza così profonda nella sua brevità, che io ne rimanevo sempre commosso. Questa parola era «ma». Non c'era in essa né sconforto né dubbio, né gioia né delusione, o piuttosto non c'era alcuno dei sentimenti umani in misura forte e preponderante, ma un misto assai delicato e profondo di tutti. Come uno strumento, usato per anni da esperti suonatori, riesce finalmente ad emettere un la o un mi di rara qualità, così quell'uomo, sperimentato per anni dalla vita, era in grado di mandare un suono particolare, un monosillabo che mi dava ogni volta una scossa ai nervi. La sua vita era piena di fatti e di esperienze, ma egli non ne aveva ricavata né alcuna regola. Questo lo sottraeva al pericolo di morire fra i proverbi, come tanti altri siciliani. Molte cose gli erano parse strane e non riuscivo a capirle, ma perciò non si tormentava la testa né si credeva in diritto di pronunciare grandi parole come il mistero della vita o l'inconoscibile. Si accontentava di guardarle attentamente nella memoria, guardarle, riguardarle, e finalmente diceva «ma». Una notte di Natale nel Duomo, mentre la musica si alzava con un tintinnio di campanelli, la figlia del principe C lo aveva fissato per tutto il tempo, con gli occhi spalancati come aspettando una risposta. 2 giorni dopo l'avevano sorpresa nell'atto di legare a una sedia il capo di una corda, che per l'altro capo teneva al collo con un nodo scorsoio. Perché? Egli non l'aveva mai veduta prima di quella notte di Natale, e non la vide mai più. E quella notte guardava lui a quel modo, o guardava un altro, o guardava Santa Rita, il cui piede gli scintillava vicino alla testa? Mio zio mandava 2 o 3 boccate di fumo e diceva piano piano «ma». La sua prima moglie era morta al buio una sera d'estate mentre gli sedeva di faccia. D'un tratto aveva terminato di parlare e s'era messa a guardarlo. Egli non capì e tacque anche lui, rispondendo di tanto in tanto a quello sguardo che nel buio gli pareva così infantile e tenero. Per un'ora senza capire «ma». Era morta anche la seconda moglie, ma egli ricordava così poco della seconda moglie. Era stata gentile, affettuosa, semplice, ed egli non riusciva a ricordare un solo atto di lei. Qualche parola, forse. Gli occhi, no di certo. Quando era bambino, egli soleva mirare al cielo da una piccola finestra. Un monello, passando per la strada, buttava in aria il berretto. Nessun ricordo era chiaro, profondo, assillante per mio zio come quel cencio nero rompeva l'azzurro e ricadeva piano piano. E se ricordava cose più futili quasi prime di significato, egli mandava ugualmente il suo monosillabico come una corda di chitarra che geme anche se toccata dalla coda di un cane. Una barca troppo lenta, la sera del 2 maggio di 5 anni fa. L'occhio giallastro di una pecora, l'abbaino di un albergo, il registro del professore di matematica. Anche queste, come le prime, non gli sembravano troppo singolari, ma nemmeno troppo semplici. Perché il padre di suo padre aveva bisogno di dormire con una sedia a portata di mano? E perché l'amico Filadelfo non l'aveva mai telefonato ad alcuno nella sua vita? Ma. Lo zio conservava in un tiretto un gran numero di fotografie e di sovraccarte. Nel mezzo c'era anche la lettera di una tedesca, che per circostanze singolari era riuscita a sapere, o s'era messa in testa, che egli, mio zio, le aveva ucciso il figlio durante una battaglia. «Caro signore», diceva la lettera, «io non posso rimproverarvi, certe cose le capisce anche una madre. Ma chissà quanti colpi avete sbagliato prima d'allora, quante volte avete colpito con un sasso col vostro fucile. Si chiamava Federico, Fritz, e aveva le mani piccole piccole. Oh signore, se anche quella volta voi aveste colpito un sasso». Non era frequente il caso che mio zio rileggeva quella lettera, ma quando gli capitava fra mano la portava vicino alla finestra, la scorreva con l'occhio voltandola e rivoltandola, e poi diceva piano piano: «Ma...»
Gente che vorrei appasciata, gente bella l'aria, allegra, amoriosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi Giuse quando ti chiamavi Giuseppina, eri lecca, fabbrio, sciacca, granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara classe indo barrare. Sogno sembra alla finestra e vero gente spacinata, sto agata nei banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dici ciao con nata leata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si passa, gente casa parte in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa fa le canna sarda, ma ci fa tuoi a tavola, con sada cucumana. Pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci paci coppola, n'antronica se trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciati, ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario, branchia detto leone. Paci coppola, balbette e mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vedi di dare aria una vita, a cui pensare almeno un poco di che fare, ed avere un poco amare, quando io un vecchio vinto così anche di parete scritto io. Casa panzuttare, sogno sembra alla finestra, è vero aranni civiltà castato, ogni turchi e pre cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, so trovamo semi buono di che andare. Da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore, dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi di tagliare una vita, a cui pensare almeno un poco di che fare, e da venire a ballare, e dare quattro saute e mi scede giusto per sbagliare.
gonzeggiare.
E così, Jim, era dopo tutto un po' prematuro augurare lunga vita a John Silver. Non è così facile liberarsi di lui. Ma adesso è davvero venuto il momento di mettere il punto. Posso finalmente essere sicuro del fatto mio. Non bisogna mai dare la morte per scontata prima del tempo, Jim, neppure la propria, come ho imparato nella mia lunga esistenza. Mi sono aggrappato alla poca vita che mi restava solo per scrivere quelle pagine che giacciono sparse sulla mia scrivania. E raccontano com'è stato essere Long John Silver, detto barbecue dai suoi amici, se mai ne ha avuti, e dai suoi nemici, che invece erano di sicuro tanti. Basta con le buffonate e le invenzioni, basta con i bluff e le sparate, scoprire le carte per la prima volta. Solo la verità, da cima a fondo, senza trucchi né secondi fini. Quel che è successo è nient'altro. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe andata a finire così? Non per mantenermi ancora per un po' sano di mente, come avevo creduto, ma semplicemente per mantenermi in vita. Perché è così che è andata, che mi piaccia o meno. E ora che vedo i fuochi dell'accampamento ai piedi della scogliera e sento i richiami e le grida dei soldati che sono venuti a prendermi, vivo e non morto, non c'è più che questa vita che conta. Mi difenderò, è chiaro, fino all'ultima goccia di sangue, se non accetteranno le mie condizioni. E qualcuno, tra quelli che hanno ricevuto l'ordine di mettere le mani su di me, pagherà con la sua pelle. Dare e prendere, questa è sempre stata la rotta che ho seguito, e non compatisco né loro né me. Alla fine sono riuscito a mandare via Jack. Non è stato facile liberarsi di lui. L'ultimo che era rimasto. Si ostinava a voler dare la vita per me, che non ne volevo sapere. Che assurdità. A cosa pensava mi sarebbe servita la sua vita? Quando tutti e due eravamo morti, gli ho urlato con la mia voce di un tempo. C'erano almeno 100 uomini a bordo della fregata che era ancorata così pacificamente a Hunter Bay, senza contare i soldati e i 36 cannoni che potevano essere sbarcati. È vero, almeno metà dell'equipaggio ci sarebbe rimasto se avessero attaccato la scogliera, e forse anche di più se fossimo stati in due. Ma alla fine sarebbe stata la stessa, una morte ingloriosa per lui. Come per me. Abbiamo ordine di condurre un certo Long John Silver, detto barbecue, a Bristol, dove sarà portato in giudizio per crimini contro l'umanità. Siete voi? Buon uomo, disse ridendo fino alle lacrime. Armate una fregata con più di 100 uomini, venite dall'Inghilterra fino a Hunter Bay e quando incontrate un vecchio con una gamba sola gli chiedete chi è? Devo esserne sicuro. Ma è sicuro di cosa? Sicuro che si tratti della persona giusta? Certo, è chiaro, dissi scoppiando un'altra volta a ridere, suscitando l'evidente perplessità dell'ufficiale. Che figura ci fareste se vi presentaste davanti a Trelawney e a tutta la sua banda con un povero diavolo che non ha niente a che vedere con questa storia? Trelawney? Esclamò l'ufficiale. Lo conoscete? Sì, dissi. Abbiamo fatto un viaggio insieme, lui ed io. Preparavo i suoi pasti, se non ricordo male, ma non ho mai avuto l'occasione di rendergli pan per focaccia. Dunque siete... Sono Long John Silver, detto barbecue. Proprio così, capitano, o quello che siete. Sono io, né più né meno, al vostro servizio, signore, come vedete. Mi osservò, ma non senza lanciare qualche occhiata intorno a sé. Ordine... Sì, lo so, l'avete già detto, ma mi piacerebbe sapere come. Mi volete vivo, se ho ben capito. I signori di Bristol non si accontenterebbero di qualcosa di meno. L'ufficiale non riuscì a farsi sentire venire in mente niente di meglio che annuire più volte. «Non sarà così facile come forse pensate», gli dissi. «Non potete spararmi, perché c'è sempre il rischio che una palla possa colpirmi. Non potete bombardare la mia scogliera, perché il tetto potrebbe crollarmi in testa. L'unica cosa che potete fare è lanciarvi all'attacco tutti insieme, così che quelli che non farò in tempo ad ammazzare potranno sopraffarmi. Ma ne vale la pena? Sarà un bagno di sangue, caro signore, con quei cannoni di ottone che non si surriscaldano mai. Potrei facilmente uccidere 50 di voi prima che riusciate ad arrivare fino a qui. Ne vale davvero la pena, vi domando?» «Questi sono i miei ordini», ripeté Tetro l'ufficiale. «È l'unica cosa che avete da dire? Provate a pensare con la vostra testa, funziona di solito se ci si impegna». Ma l'ufficiale restò chiuso come un'ostrica. Cosa c'era che non andava in lui, mi chiesi. Poi capii. Aveva paura, era fuori di sé dal terrore, né più né meno. Non c'era niente di strano a pensarci bene. Gli avevano senz'altro riempito la testa di storie sul mio conto, da far rizzare i capelli, una peggio dell'altra, e ora, probabilmente, si immaginava che ci fosse un'intera compagnia di pirati assetati di sangue, nascosta tra i cespugli. Si aspettava di ricevere una pallottola nella schiena in qualsiasi momento. Inoltre, anche la sua sortita suicida di Jack doveva aver avuto il suo peso. «Sono solo», gli dissi. «Solo?» mi guardò incredulo. «Sì», risposi. «Solo come Dio Padre nell'alto dei cieli. La ciurma ha abbandonato la nave insieme ai topi e sono rimasto soltanto io». «Soltanto», iniziò l'ufficiale, riprendendo allo stesso tempo un po' di colore in volto. «Sì, soltanto io», lo interruppi. «So cosa pensate, che in questo caso non sarà così difficile mettermi le mani addosso. Uno contro 150 non deve essere un'impresa, direte voi. Non così presto, mio caro signore. Ricordate che dovete prendermi vivo e che so servirmi di quei cannoni altrettanto bene di qualsiasi cannoniere della flotta reale, e forse anche meglio. 50 dei vostri uomini rimane la mia offerta. Ma anche così non potrete essere sicuri di prendermi vivo. Posso sempre spararmi una pallottola in fronte. Non credete che ne sia capace? Vedo che dubitate. Fate solo il piccolo sforzo di capire che sono vecchio. Una nave che affonda, ecco cosa sono. Credete forse che mi lascerei mettere ai ferri e marcire 6 mesi in fondo a una stiva per il solo piacere di essere portato davanti ai giudici e poi impiccato come un cane? L'ufficiale mi guardava dubbioso. Non perché avesse ancora paura, ma perché stava iniziando a riflettere finalmente. «Questa è la mia offerta», conclusi. «Faccio fuori 50 dei vostri soldati di marina dalle guance rosse e poi mi consegno nelle vostre mani, morto stecchito, un cadavere che non potrete mai conservare tanto a lungo da riuscire ad espormi in catene sulla pubblica piazza a Bristol. Cosa ne dite?» «Che cosa volete?» mi domandò controvoglia e in tono brusco, ma non senza un certo interesse. «Fare affari?» «Non sono in vendita», fu la risposta. «Lo immaginavo. Suppongo che abbiate ricevuto una ricompensa adeguata per accettare questa missione e che siate stato scelto tenendo in dovuto conto la vostra incorruttibilità, visto che dovevate avere a che fare con me. No, non avevo l'intenzione di comprarvi. So riconoscere un uomo di principi quando ne vedo uno, com'è vero che mi chiamo John Silver. Seguitemi in casa, voglio mostrarvi qualcosa. Non dovete aver paura, sono solo e non ho intenzione di assalirvi alle spalle. Come ho già detto, avete tutto da guadagnare e niente da perdere a trattare con me. Una cosa è certa, non riuscirete a riportarmi indietro vivo, ma posso offrirvi qualcosa che vale almeno altrettanto e forse anche di più della misera vita che mi resta». Continuava ad esitare, ma finì ugualmente a perseguirmi. Spalancò gli occhi come due tinozze quando vide tutte le mie ricchezze, e in particolare le pietre ammucchiate sul mio scrittoio. Come per caso, un raggio di sole cadeva proprio sul tavolo, facendole brillare di quel loro fulgore così unico perché niente è paragonabile alla luminosità profonda e ai vibranti riflessi delle pietre preziose. «Non vi siete pentito, vero?» domandai scherzoso. L'ufficiale scosse la testa. «Se ci mettiamo d'accordo», continuai, «potrete prendervi quello che rimarrà quando sarò morto. A me non importa». vidi un lampo di cupidigia accendersi nei suoi occhi. «Ma ecco quel che volevo mostrarvi», disse indicando le carte che troneggiavano nel bel mezzo del tavolo. Mi guardò senza capire, come se non fossi in pieno possesso delle mie facoltà. Non era certo loquace quel fedele servitore di Sua Maestà. O forse aveva semplicemente paura di soccombere alla tentazione e di cedere ai suoi desideri più contraddittori. «Questi fogli», gli spiegai, non senza un certo orgoglio, nonostante tutto, perché avevo sofferto le pene dell'inferno a scriverli, «contengono la mia vita, la vera storia di Long John Silver, detto Barbecue. Non abbiate quell'aria sorpresa. So sia leggere che scrivere. Come che credete che avrei potuto prendere tanta gente per il naso altrimenti? Avrete senz'altro letto il racconto del giovane Hawkins? Almeno per sapere che razza di mostro, un cosiddetto nemico dell'umanità, eravate incaricato di riportare in patria». Era chiaro come il sole che l'ufficiale non arrivava più a raccapezzarsi, ma di annuire, comunque, era ancora capace. «Vi sorprendo, vero? Non sono esattamente quello che vi aspettavate di trovare. No, eh? Ma non è poi così strano, tutto considerato e a conti fatti, come dicevo sempre. Quel John Silver che siete venuto a prendere è lì, su quel tavolo. È così, per quanto difficile vi risulti crederlo. Certo non potrà penzolare da una forca come avrei fatto io, ma tutto il resto può farlo. Può essere portato davanti ai giudici e condannato, non a morte, ma all'oblio, pena valida quanto un'altra. Questo è dunque ciò che vi offro al mio posto, e non è un cattivo affare, se volete la mia opinione. Vi offro un'intera vita, dall'inizio alla fine, con tutti i miei misfatti e le mie buone azioni, nero su bianco, senza scuse né scappatoie, nient'altro che la verità, dalla prima all'ultima pagina. «Ma cosa dite?» sbottò l'ufficiale. «Una vita», ripetei, «in carne e ossa, invece di una carcassa vuota e marcia come me. Questo è quel che sono disposto a consegnarvi. Trelawney e la sua banda vogliono avere John Silver vivo. Si servono pure, dico io. Eccolo lì, per l'eternità, se desiderate. Voglio che lo riportiate in patria con voi, che lo diate da leggere al giovane Jim Hawkins e che lasciate che sia lui a decidere il seguito del destino e delle avventure di John Silver. Hawkins ha già fatto la sua parte, ma voglio che mi lasciate una ricevuta. Dovrete scrivere sul giornale di bordo che avete preso in consegna le vite di John Silver e dovrà essere firmato da me e da voi. In cambio, mi impegno a non portare con me nella tomba 50 o giù di lì dei vostri soldati di marina. È un'offerta generosa». «Non posso accettare», obiettò l'ufficiale. «Testardo come un mulo, stupido come una gallina e cieco come una talpa». «Ma non capite?» gli gridai. «Qualsiasi cosa succeda, non mi porterete vivo a Bristol. Questa è la cosa più importante». «Dovrete pur mangiare e dormire», disse l'ufficiale, sicuro di sé. «Non potrete resistere all'infinito». «Non mi è neanche passato per la testa, diamine. Venite, voglio farvi vedere qualcosa di interessante». Zoppicai fino al cortile, seguito alle calcagna dall'ufficiale. «Guardate», gli dissi indicando una miccia che spuntava da un tubo interrato. «Come soldato dovreste almeno saper riconoscere una miccia. Questa porta dritta a un deposito di polvere che contiene 100 volte più polvere di quanta ne abbiate a bordo della vostra fregata. Avrete almeno abbastanza intelligenza da immaginare quel che potrebbe succedere se le appiccassi il fuoco. Tutta la dannata scogliera su cui ci troviamo salterebbe in aria, lo capite?» Per mostrargli che facevo sul serio, accesi un fiammifero e lo tenni a un pollice dalla miccia. Gocce di sudore iniziarono a colare dalla fronte pertinace dell'ufficiale. «Credo proprio di sì», dissi accendendo la miccia e lasciandola bruciare per un pollice o due, prima di spegnerla di nuovo. L'ufficiale era diventato rigido come un manico di scopa, a eccezione delle ginocchia che battevano una contro l'altra come due nacchere, senza che, per la mia più gran gioia, potesse farci niente. «Non dovete vergognarvi», gli dissi. «Non siete il primo che ha qualche difficoltà con John Silver, ma dovete ritenervi fortunato di essere ancora vivo. Se giocate bene le vostre carte, potrete non solo continuare ad esserlo, ma anche tornare a casa a testa alta. E vi garantisco, caro signore, che non sono molti quelli che hanno avuto a che fare con me, che possono dire altrettanto. E allora, cosa rispondete?» Sembrò cercare di riprendere fiato una o due volte. «Devo parlare con il capitano della nave», riuscì finalmente a dire. «Bene», esclamai, dandogli una pacca amichevole sulle spalle. Il capitano, dopo tutto, dovrà prestarci il suo giornale di bordo. E non dimenticate di dire che tutto quello che c'è quassù è a disposizione di tutti quando sarò morto e sepolto. Avete tutta la giornata a vostra disposizione, ma farete bene a tornare con una risposta al più tardi, un'ora prima del tramonto. Se dovrò ammazzare 50 di voi, voglio almeno vedere quello che faccio. Ah, ancora una cosa. Avrete forse notato che per salire quassù bisogna passare per un sentiero piuttosto stretto. Spiegate al capitano che un solo colpo del mio cannone da 12 libbre, caricato a pallettoni a ferraglia, è sufficiente a far fuori una mezza dozzina dei vostri uomini, o anche di più, e che avrei tutto il tempo di ricaricarlo prima che i prossimi fossero a tiro. Domandategli se è capace, in tutta coscienza, di scegliere una dozzina dei suoi uomini da mandare incontro a una morte sicura, solo per catturarmi. L'ufficiale di marina girò sui tacchi, senza una parola, e se ne andò piuttosto perplesso, suppongo, sempre che avesse già ripreso il controllo della sua ragione. Il rischio era che fosse tanto paralizzato dallo spavento e ferito nell'orgoglio, da avere del tutto smesso di parlare. Non che ci volesse molto, evidentemente. Ma non erano passate più di 2 ore quando lo vidi tornare con la sua bandiera bianca e il giornale di bordo sotto braccio. Continuava a non dire una parola. Essere costretto ad ammainare la bandiera davanti a uno come me evidentemente offendeva ciò che di più sacro aveva al mondo. Aprì il giornale di bordo e scrissi: «Prendo in consegna il manoscritto Long John Silver, l'avventurosa e veritiera storia della mia vita e delle mie imprese di uomo libero, gentiluomo di ventura e nemico dell'umanità, da portare a Bristol e consegnare a Jim Hawkins, Esquire». L'ufficiale firmò con uno svolazzo e io controfirmai con i più eleganti arabeschi. «Domani», dissi, «potete venire a prendere il manoscritto, completo di finale. Ho ancora qualche parola da aggiungere». L'ufficiale chiuse il giornale di bordo. «Ma non crediate», conclusi, «di potermi sorprendere durante la notte. Il cannone è carico, accenderò delle fiaccole e il mio udito è ancora perfetto. E non dimenticate la miccia». Il rischio, tuttavia, era piuttosto limitato, a giudicare dalla sua espressione. «Coraggio, riprendetevi», esclamai. «John Silver, vivo o morto, non è poi tutto nella vita». In quella mi ha lasciato solo e mi sono seduto a concludere la mia storia. Sono l'unico rimasto alla fine. Avrei dovuto capirlo già da molto tempo che sarebbe andata a finire così. La mia vita era un giornale di bordo aperto. Ma vi ho letto qualcosa prima che fosse troppo tardi, nemmeno una parola. Solo, dunque, finché morte non mi separi. Questo è il prezzo, suppongo, che si deve pagare a questo mondo per avere voluto essere libero. È caro o a buon mercato, mi domando? Dovrei ridere o piangere? Chi lo sa? Ad ogni modo, non me ne sono mai crucciato finché ero in vita, e ora è troppo tardi per fare i conti. Ma forse ci si può domandare se libertà e solitudine non vanno mano nella mano a questo mondo, così come appare se si vuole rimanere un essere umano. Non che ne abbia mai sofferto. Ho fatto in tempo, per così dire, a vivere fino alla fine prima di accorgermene. Ma una cosa l'ho capita. La solitudine è l'unico vero peccato su questa terra e l'unica giusta punizione per uno come me. Quella, e forse solo quella, è peggio della morte. Ma me ne pento? No, perfino io ho un certo orgoglio. E davanti a chi dovrei pentirmi? Non ho mai promesso niente a nessuno, neppure a me stesso, finché morte non ci separi. Non ho mai contratto matrimonio con il resto dell'umanità e, molto giustamente, ne sono diventato nemico. Già, non ero neppure sposato con me stesso. Sono sfuggito alla punizione, come si può vedere. E chi devo ringraziare di questo, se non me stesso? Pensare che Dio ci abbia messo il suo onnipotente dito sarebbe sperare troppo, ma se avessi ancora qualcosa da desiderare, da questo lato della fossa, sarebbe, dopo tutto, di essere accolto nel regno dei cieli, anche solo per godermi la faccia di tutti i benpensanti e dei capitani, per grazia di Dio, di vedermi comparire. Posso dire di aver vissuto, questo è poco ma sicuro, come è vero che mi chiamo John Silver, detto Long, detto Barbecue, anche se non è durato fino alla fine. E forse non c'è poi tanto di cui vantarsi. D'altra parte ho fatto quel che ho potuto per sopravvivere a me stesso. Non era di certo questo che avevo in mente, ma non avevo la minima idea di cosa volesse dire scrivere una vita come la mia. Domani un ufficiale dei dai solidi principi verrà a prendere quel John Silver. Che vita avrà dopo questa, se ne avrà una? A dire il vero, non me ne importerà un granché, là dove sarò. Ma che possa arrivare a servire da esempio a soldati di marina, preti e capitani, mi pare escluso che il diavolo mi porti. Cosa resta da dire? Ho fatto del mio meglio dall'inizio alla fine. Sono stato me stesso, quello che sono diventato, e con ciò basta. Avevo un cappio intorno al collo, ma le spalle le ho sempre avute libere, se vi interessa saperlo.
I'm digging my grave, I'm digging my grave. My road to hell is surely paved with all the love that I never gave. Well, I'm digging my grave, oh, oh, I'm digging my grave, and the hole is pick and spade, and all the debts never repaid. Oh, how I wish that I could have stayed, but the hole is made, oh, the hole is made, and the hole is shallow where I must lay. The hole is shallow, but that's okay, 'cause I'll have peace on my final day down in this shallow hole where I must lay. Well, this July ground is mighty hard. This July ground my road to hell is sure.
Per la prima volta da quando era arrivato da Cosenza, Don Salvatore, il mio vicino, aveva cominciato a sentirsi come quando era giovane e bello. Ora ha un'età imprecisata, tra i 60 e gli 80 anni, e si annoia a morte seduto su una sedia in mezzo al marciapiede. Nel quartiere La Boca nessuno sa da quanto tempo stia guardando verso il porto, né a che famiglia appartenga, né se un giorno tornerà nella sua natia Italia. A Cosenza credono sia pianista del Teatro Colón, dove cantarono Caruso e Beniamino Gigli, ma in realtà ha una pensione di aiuto calzolaio che equivale a circa 60.000 lire. Le storie stravaganti che ha raccontato da quando è arrivato da queste parti vengono ora ripetute in tutti i quartieri di Buenos Aires, attribuite a commercianti giapponesi, filosofi tedeschi e saggisti francesi. A volte dice di essere cieco e chiede ai ragazzini che gli leggano una pagina di Salgari. Alle ragazze recita un sonetto di Montale o una riflessione dolorosa del grande Pavese e promette loro che un giorno Marcello Mastroianni verrà a mangiare le tagliatelle a casa sua, fatta di lamiera e di legno. In verità lo fa perché rimangano un po' vicino a lui, perché quasi tutti sappiamo che Mastroianni non verrà mai nel nostro quartiere e ancor meno nell'impossibile casa di Don Salvatore. Per terra, a un metro dalla panca di legno dove sta seduto, c'è una radio accesa giorno e notte. Il gran momento per Don Salvatore arriva alle 4:15 del pomeriggio, quando via satellite la RAI trasmette le ultime notizie da Roma, e in italiano. Allora gli occhi di Uvapassa gli si illuminano, e mentre gusta un mate, tra sé e sé ripete «Porca miseria, porca miseria!». Naturalmente la miseria qui allude è la sua, quella che lo circonda qui, dove i gatti sono ogni volta più magri e i topi scappano dalle borgate senza scoli, inondate dalle piogge d'autunno. Da quando Italia e Argentina hanno firmato un accordo economico, mi chiama cugino e mi chiede soldi con la scusa che deve risparmiare perché un giorno possa mettere su un'impresa propria in società con i suoi sconosciuti parenti di Cosenza. L'altra sera la televisione ha dato Il Tetto di Vittorio De Sica, una copia così vecchia che per un attimo ci ha fatto pensare che l'accordo economico tra Roma e Buenos Aires fosse naufragato nella traversata dell'Atlantico. Era così entusiasta delle miserie degli sposi che cercavano di costruirsi un tetto su un terreno demaniale che non si era reso nemmeno conto che a pochi metri da qui il neorealismo continua, 32 anni dopo, e gli immigrati dalle campagne sognano gli stessi poveri sogni dei personaggi di De Sica. «Eravamo così poveri», mi ha detto alla fine, ripetendo una battuta di Alberto Olmedo, il comico di maggior talento e il più amato in Argentina, che si è buttato dal decimo piano il mese scorso. «È stato molto duro?» gli ho domandato. «Trascinavamo i materassi per la strada», mi raccontò con voce drammatica. «Compravamo le sigarette una alla volta ed avevamo un solo fazzoletto ogni tre fratelli». «Sta esagerando!» «Niente affatto. Come vedi non avevamo neanche i soldi per fare film a colori». Il neorealismo non poteva essere a colori, no?» «Sì che poteva, ma il fatto è che De Sica era povero come noi e non poteva comprare il Technicolor. C'erano anche Totò e Rossellini, al verde, senza una lira. Andavamo a Cinecittà a piedi». «Lei andava con loro?» «Tutte le mattine. Io ho lavorato in Miracolo a Milano». «Ma non mi prenda in giro». «Nella scena del raggio di sole. Certo, dopo De Sica ha fatto i soldi e io sono venuto qui. Per questo ti dico che Mastroianni verrà a trovarmi. Lo conosco da quando era alto così». Alzò la mano all'altezza della testa di un bambino. Ma doveva aver scorto un mio sorriso dubbioso, perché fece la faccia offesa e l'atto di alzarsi in piedi. Nessuno mai lo aveva visto in piedi. «Portami al cinema», mi disse. «Andiamo che ti faccio vedere». Attraversai per andare dal barbiere e prendere un giornale con il programma. «Non danno Miracolo a Milano?» disse, e sperava che non lo dessero. «Domani, al cineclub di Via Lavalle», gli dissi. Divenne pallido, ma non si tirò indietro. «Portami», ci ripeté. «È da quando è morto Totò che non vado al cinema». «È la settimana santa», gli dissi, per offrirgli una via d'uscita. «Il centro deve essere pieno di gente». «Tu portamici che ti faccio vedere. Io avevo una giacchetta senza bottoni e cercavo quel piccolo raggio di sole. Eravamo così poveri». Così lo andai a prendere con un altro amico, lo caricammo in macchina e lo portammo al cinema, perché non avevamo niente da fare ed eravamo stanchi di ricevere minacce di attentati per telefono. Don Salvatore guardava i muri del centro, che apparivano tappezzati dai fascisti che festeggiavano il primo anniversario del sollevamento militare del tenente colonnello Aldo Rico. «Che bestie», disse, elegante, con il gomito appoggiato al finestrino dell'auto. «Libertà per Rico». Libertà, in spagnolo, si scrive con la D finale. Era vestito come sempre, ma portava una cravatta che gli aveva prestato il barbiere. Di tanto in tanto si voltava per guardare qualche ragazza che aspettava l'autobus. Era sera e non c'era molta gente al cinema. Con l'aiuto della maschera lo portammo alla 15ª fila. Don Salvatore guardò il film affascinato. La pellicola era vecchia e così tagliata che uno degli intellettuali, con i capelli tagliati alla punk, perdette la pazienza e cominciò a fischiare come se stesse allo stadio del Boca. Ma al mio vicino non importavano molto i tagli, né i rumori della colonna sonora, né le righe che annunciavano i salti nelle bobine. Quando nel film spuntò il sole e i poveri si avvicinarono al piccolo raggio tiepido, Don Salvatore ci strinse il braccio, si alzò in piedi e incominciò a gridare: «Quello sono io, porca miseria! Quello sono io!» In quel momento iniziarono le esplosioni. Lo schermo tremò e la gente non sapeva se l'effetto venisse dallo schermo o da un'altra parte. L'unico che riconobbe il rumore fu Don Salvatore, che si buttò a testa in giù tra due file di poltrone e ci tirò per le gambe perché facessimo altrettanto. «Quello ero io!» ripeteva, ma già parlava in italiano. «Fanculo questi americani!» È possibile che Don Salvatore abbia associato altre guerre, altri bombardamenti, la sua lontana giovinezza, il piccolo raggio di sole. Noi sapevamo bene che quelle esplosioni erano il ritorno molto temuto dei nostalgici del fascismo. Non già della dittatura passata, bensì di un'altra che minaccia il nostro futuro. Subito dopo arrivò la polizia e il paese era già sottosopra. Come se alla disgraziata estate in cui Carlos Monzon aveva ucciso sua moglie, Olmedo si era buttato dalla finestra e le piogge erano durate 20 giorni, si aggiungesse una rabbia bastarda, riconoscibile in una patetica imitazione della svastica. Rientrammo al nostro quartiere della Boca. Più tardi venimmo a sapere che c'erano state altre bombe, in altri cinema, nelle stazioni ferroviarie, negli ospedali. La maggior parte erano state disinnescate in tempo. Quello che gli era accaduto, Don Salvatore lo raccontò per tutto un mese a chi era disposto ad ascoltarlo. Mescolava la desolazione di Milano dopo la guerra con il casino del cinema di Via Lavalle. In quei giorni era stato indetto uno sciopero generale degli insegnanti, il più lungo negli ultimi 30 anni nella storia argentina. E i ragazzini che bighellonavano sconcertati per le strade si affollavano intorno a Don Salvatore per ascoltare i suoi fantastici racconti di avventure. Rimanevano lì fino a mezzanotte, nel tepore dell'autunno, sotto la luce giallastra di un lampione. «Non ci vado più al cinema con te», mi ha detto Don Salvatore l'altro giorno. «Mi avevi detto che erano finiti i bombardamenti». «In Europa», gli dissi. «Davvero? Sicuro che in Italia sono finiti? Davvero?» Si tranquillizzò. Verso la metà di aprile le acque delle inondazioni erano scese. La polizia aveva ucciso un fascista che viveva in una miserabile pensione. Ne aveva intercettati altri due e una brigata speciale aveva preso d'assalto un commissariato alla ricerca di un capo corrotto. Quella settimana gli insegnanti che chiedevano uno stipendio mensile di 700 australes, circa 125.000 lire, interruppero lo sciopero dietro promessa che avrebbero ricevuto qualcosa come 100.000 lire al mese. Da giovedì scorso, Don Salvatore è rimasto solo un'altra volta. Giovedì notte l'ho visto per l'ultima volta prima di scrivere queste righe. Stava seduto sulla sedia sotto il lampione della strada. Qualcuno gli aveva messo sulle spalle un pullover. «Hai visto che ero io?» aveva sorriso con malizia. Bisognava credergli qualsiasi cosa dicesse ora. «Mi ricordo che un giorno avevamo tanta di quella fame che Vittorio ci mandò, Mastroianni e me, a prendere gli avanzi della cena in un'osteria di Trastevere». «Ma Mastroianni era molto piccolo», lo interruppi. «Non vuoi che te lo racconti?» No, fra poco tagliano la luce. Come tagliano la luce? E perché? Il giornale dice che non c'è acqua sufficiente nei fiumi e le centrali non vanno. Ma se ci sono state le inondazioni? Sì, ma non nel posto dove ce n'era bisogno. Inoltre non funziona nessuna delle due centrali atomiche. Porca miseria, e Alfonsin che fa? Dice che non è colpa sua. In quel momento iniziò l'oscuramento. Tutto divenne grigio e la faccia di Don Salvatore era come ritagliata sulla parete a calce. «Sai», mi disse, «io non me ne andrò mai da questo paese, perché qui mi sento sempre giovane. Pensa, vado al cinema e cominciano i bombardamenti. L'inondazione mi ricorda Venezia, quella volta che ci andai con la mia prima fidanzata. Ora mi metto a parlare con te e tu mi dici le stesse cose che mi diceva Totò. Andiamo, Salvatore, che inizia l'oscuramento. Sei sicuro che non c'è più la guerra?» «In un certo senso...» Non gli voglio dire che il martedì prima un comando speciale di polizia aveva scoperto un arsenale di armi da guerra in una borgata di Buenos Aires e aveva arrestato altri 9 ultra di destra. Nemmeno gli avrei raccontato che i terroristi stavano pianificando di assassinare ministri, deputati e intellettuali. I volantini che il commissario trovò erano gli stessi che stavano nel cinema. «Se non c'è guerra, si sistema tutto. Perché non prepari un bel mate? A quest'ora. Dai, prendi una candela che ci beviamo un mate. Ma ormai si sta facendo giorno. Per questo voglio vedere da dove spunta il primo raggio di sole.»
Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues
pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Questa è dopo tutto la storia di un uomo del mio paese, sorridetene con qualche riguardo. Fu a Napoli sul finire del mese di giugno, nell'antica e malinconica via Foria, dove c'è un'altissima palma circondata da panchine di ferro. I bambini di Don Saverio Petrillo stavano appunto ingegnandosi di svellere una panchina, rinunziando temporaneamente ai tentativi di intaccarla coi denti, quando assistettero a una scena che li costernò. Si aprì di colpo il portoncino della loro casa e Don Saverio ne uscì volgendo le spalle alla strada. Era più meschino e più arruffato del solito, ma le sue pupille bruciavano. Proteso verso la soglia, abbozzava strani gesti, cautelosi e tuttavia autoritari, come per guidare i portatori di un pesante armadio. Invece, dalla penombra affiorò l'irriconoscibile Don Carmine Iavarone. Un'inspiegabile mansuetudine, uno smarrito pudore umiliavano la sua massiccia figura. Passò a capo chino fra i curiosi che andavano raccogliendosi. Si avviò verso un punto qualunque. E Don Saverio? Tutto quello che si può dire di lui è che pareva un derviscio. Saltava, mugolava, divampava. Si era accesa una torcia in Don Saverio e gli si sollevò sulla punta dei piedi come una vittoria. Sventolò le braccia in direzione dell'uomo che si allontanava e strillò: «Ai vostri ordini! Tornate ad onorarci, Don Carmine! Non ci fate torto! Per l'articolo che sapete, per un colpo apoplettico o per una bella paralisi, alla premiata ditta Petrillo dovete rivolgervi!» Don Saverio rientrò in casa senza elargire ai curiosi nessuna spiegazione, ma subito ricomparve alla finestra con un coperchio di pentola in ciascuna mano. Sempre esprimendo una segreta, enigmatica felicità, batteva i coperchi l'uno contro l'altro. Si gremì di gente il marciapiede, in prima fila stavano i piccoli Petrillo, non meno attoniti di chiunque, non meno di chiunque pazienti nell'attesa di un ragionevole epilogo. La signora Petrillo, per quanto si sapeva, era andata a messa. Da 30 anni Don Saverio viveva in soggezione. Si erano conosciuti alle elementari. Fu sempre timido e smunto, Petrillo Saverio, e quella mattina agonizzava su un indecifrabile problema. Un contadino deve seminare un campo di metri quadrati 249, eccetera. Per quanti giorni lavorerà e di quanto grano avrà bisogno quel contadino? Stava per scadere il termine di consegna del compito, quando dal vicino banco Iavarone Carmine strizzò l'occhio e allungò un foglietto con la soluzione. All'uscita diventarono amici. Iavarone già usufruiva di una soverchiante voce d'uomo. «Ho visto che hai un bel temperino, dammelo!» disse semplicemente. Petrillo obbedì, trafitto da una primordiale paura, che si sforzava di dirgli: «Sei aggiudicato, Saverio. Questa non è la confisca di un trascurabile episodio della tua vita, bensì un definitivo decreto di annessione. Del resto, anche in servitù, adolescenza e giovinezza sono stagioni belle da vivere. È la maturità che veramente ci rende adatti alla mortificazione e al dolore». Don Carmine dette in moglie all'amico una ragazza di cui si era stancato. Strizzò l'occhio e gli allungò Carolina, come aveva fatto con la soluzione del problema 20 anni prima. Fu una buona idea che allo stesso Don Carmine consentì di sposare una bellezza di Borgo Loreto e di scarrozzare al suo fianco per 5 anni verso i Camaldoli o verso Posillipo. La bottega di via Conservatorio pagava le spese. Bisogna sapere che Don Saverio era un abilissimo fabbricante di strumenti musicali. Alla morte di uno zio aveva ereditato qualche migliaia di lire. Don Carmine lo seppe e decise di investire il denaro in un negozio di vendita dei mandolini fabbricati dall'amico. «Naturalmente sarai socio della ditta», gli promise col tono di un solenne riconoscimento. Ma poi si limitò a pagargli il salario, ogni sabato, come un operaio. Per lunghi mesi Don Saverio coltivò propositi di ribellione, ma ecco ciò che accadde la sera in cui gli parve di aver raggranellato il coraggio di osare. Petrillo e Iavarone chiusero la bottega e si avviarono, fra gli insulsi andirivieni di un capriccioso vento di marzo. D'improvviso Don Saverio si fermò e disse: «Carmine, questo abuso deve finire!» L'altro stava per rispondere quando si aprì dietro di loro la porta di una bettola e certi giovinastri ne uscirono. Il vento infuriava. Disorientati dal polverone, quegli uomini urtarono malamente Don Carmine. Vi fu un rapido diverbio. Poi un ceffone di Don Carmine atterrò il più aggressivo degli antagonisti. Gli altri se li scrollava pazientemente di dosso e frattanto il suo volto non esprimeva che un vago disappunto, un leggero fastidio. Li colpiva e li gettava da parte, senza affrettarsi. Don Saverio si era addossato al muro e tremava. Infine ripresero il cammino. «Che stavi dicendo?» domandò Iavarone Carmine, spolverandosi distrattamente una manica. «Niente», rispose Petrillo Saverio, bevendo l'amaro vento di marzo. Qualche mese dopo morì la moglie di Don Carmine. Il vedovo adottò la famiglia dell'amico. Aveva il suo posto a tavola tutti i giorni. Donna Carolina gli telefonava la mattina in bottega per sapere che cosa dovevano mangiare e la sera i tre piccoli Petrillo chiedevano a Don Carmine il permesso di toccargli i muscoli o di eseguire difficili salti in suo onore. Quando era in vena, Don Carmine li esortava ad amare anche il padre. La signora Petrillo sfaccendava imperscrutabilmente. Che rimaneva in lei dell'amore che, un tempo, Don Carmine non le aveva ispirato? Gli rammendava la biancheria, gli stirava gli abiti, gli avvicinava il piatto colmo, ma la notte, quando il marito si svegliava di soprassalto, singhiozzando, Donna Carolina ghermiva quella povera testa grigia e, come se gli propinasse un antidoto, ansiosamente se la premeva sul petto nudo. La domenica era il giorno peggiore. Protestando una speciale ipersensibilità, Don Carmine non aveva voluto che le pietose visite della defunta signora Iavarone le effettuasse Don Saverio alle 8 di ogni domenica. L'amico doveva vestirsi di nero, per questo, e riempirsi le tasche di lumini. Egli teneva scrupolosamente fede all'impegno di recitare, fra l'altro, anche un'esorbitante quantità di preghiere. Era convinto che Don Carmine lo facesse sorvegliare. Solo una volta, assicuratosi che il vialetto era deserto, saltò un'intera posta di rosario. Rientrando, vedeva giungere l'amico. Con una mistica occhiata gli porgeva, per così dire, notizie della signora Iavarone, poi in attesa del pranzo parlavano di affari. Nel pomeriggio, importanti amici di Don Carmine venivano a giocare a carte con lui. Donna Carolina si teneva pronta a servire il caffè o i liquori. Don Saverio scavava nel legno un nuovo mandolino e anche il suo cuore se ne andava in trucioli. Una domenica che i bambini lo infastidivano, gli sfuggì detto: «Carmine, falli star zitti!» E che importa se poi, nella stanza attigua, ferocemente si schiaffeggiò? Così venne quella inaudita domenica sul finire del mese di giugno, ed ecco i fatti nella loro straordinaria semplicità. Erano le 8 di mattina e Don Saverio stava per recarsi al cimitero. I bambini, fuori, tentavano di svellere una panchina. La signora Petrillo era andata a messa. Di colpo l'uscio si spalancò, apparve Don Carmine. Era pallidissimo e vacillava. Si abbandonò su una sedia raccomandandosi ai santi. «Saverio mio, sono condannato!» Disse che uscendo di casa era stato colto da una vertigine. Voleva soltanto chiedere un parere in farmacia, ma un medico che per caso vi si trovava si era offerto di visitarlo. Don Carmine singhiozzò e concluse: «Oh, oh, Saverio mio, è possibile? Si tratta di una gravissima malattia di cuore. Basta il minimo sforzo, la minima emozione!» Don Saverio era andato arretrando. si era appoggiato al tavolo e rabbrividiva. Guardava l'amico come si guarda un palazzo demolito. Toccava il tavolo come la groppa di un cavallo sul quale stesse per balzare. Sorrise e sussurrò: «La minima emozione, Carmine. Ma sarà vero?» E a due mani sollevò una pila di piatti che stava sul tavolo. All'improvviso fragore, Don Carmine sobbalzò e ricadde. Era svenuto. Quando riaprì gli occhi, Don Saverio teneva sollevata un'altra pila di piatti. «Fuori di qui!» disse. Il resto è noto. Ora Don Saverio se ne sta alla finestra con un coperchio di pentola in ciascuna mano, forse cosciente di produrre un inconcepibile fracasso. A ogni modo, il suo volto giallo esprime una segreta, enigmatica felicità. Infine arriva Donna Carolina Petrillo di ritorno dalla messa. È il momento. Don Saverio si sporge pericolosamente dal davanzale con una voce irreale, con una impagliata inammissibile voce d'uccello, piena di ruggine e di dolore, strilla: «Problema! Un contadino deve seminare un campo di metri quadrati 249! Rendo l'idea? Venite! Venite avanti, Carolina Petrillo! Questi sono i miei testimoni! Petrillo Saverio, presente! Iavarone Carmine! Assente, per giustificato motivo. Non so se mi spiego. 30 anni! Diconsi 30! Donna Carolina mia, e che è successo oggi, in questa domenica di Dio, che siamo stati graziati?» Nei fatti del mio paese c'è sempre la coda di un diavolo che guizza e ride. Per un anno o poco meno, Don Carmine non fu più visto nell'intero rione Stella. Benché la bottega di via Conservatorio fosse stata allestita esclusivamente col proprio denaro e col proprio lavoro, Don Saverio mandava al suo ex despota ogni sabato una piccola somma. Don Carmine giaceva perennemente su una sedia a sdraio nella sua casa aspettando la morte. Venne invece un altro medico, chiamato dalla compassione dei vicini o da quel guizzante e sorridente diavolo che ho detto. Alla domanda: «Chi è l'imbecille che deve aver scambiati i sintomi di una volgare indigestione con quelli di un'irreparabile disfunzione cardiaca?» il paziente rispose che avrebbe fatto del suo meglio perché il nome richiesto figurasse l'indomani su tutti i giornali. Don Carmine ritrovò in pochi giorni la salute che non aveva mai perduta, e soprattutto l'istinto e il piacere della sopraffazione. In questo massiccio individuo covava anche un certo gusto dello spettacolo. Per ricomparire in via Foria, scelse una domenica di sole, all'ora di pranzo. Indossava uno sgargiante abito nuovo e portava un fiore all'occhiello. Due facchini lo precedevano. Due posero sulla soglia del tinello il loro carico e dissero: «Abita qui, Don Carmine? Questo è il suo baule». I Petrillo erano a tavola. «Come sarebbe?» disse Don Saverio, balzando in piedi, e tutti lo imitarono. «Vi porto mie notizie», rispose entrando Don Carmine e guardò l'amico negli occhi. Don Saverio accarezzava la tovaglia. «Non ci servono notizie vostre», disse, e impugnò una sedia. «Pensate se è di una rissa che voglio parlarvi, piuttosto un anno è lungo nella vita di un uomo che, essendo stato graziato, come egli stesso dichiara, si è ormai ricongiunto alla sua famiglia e al suo pane e ai suoi muri. Molte cose possono essere scritte in questo momento negli occhi di Saverio Petrillo, come sul marmo di una lapide. Comunque, egli impugna una sedia e la sua famiglia è raccolta dietro di lui. Moglie e bambini sembrano impugnare a loro volta una sedia. La tovaglia è di un casto bianco, fuma il brodo nella zuppiera, scintilla il vino nella bottiglia. Impercettibilmente si avanza sulla mensa un raggio di sole che ha il colore della crosta del pane. Tutto acquista, mentre si aspetta la furia di Don Carmine Iavarone, una sostanza votiva. O meglio, c'è ormai dignità in casa Petrillo, e se io fossi in Don Carmine Iavarone, volterei le spalle e me ne andrei».
Je suis l'homme médiatique. Dans
Il primo racconto si intitola Pipe e bastoni all'interno de Il vecchio con gli stivali di Vitalino Brancati.
La seconda lettura è tratta dalla vera storia del pirata Long John Silver di Björn Larsson.
Il terzo racconto si intitola Effetto Notte ed è contenuto nella raccolta Ribelli, Sognatori e Fuggitivi di Osvaldo Soriano.
L'ultimo racconto, contenuto nell'Oro di Napoli di Giuseppe Marotta, si intitola 30 anni, dicono 30.
Standing in the ruins of another black man's life, or flying through the valley, separating day and night, I am death, cried the vulture, for the people of the light, light. Charon brought his raft from the sea that sails on souls. I saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. He knew the ghetto was a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine, and mine, and mine, and mine. And mine.